Fabrizio Ricci è il responsabile comunicazione della CGIL dell'Umbria e Gaetano Sateriale è il presidente nazionale di Nuove Rigenerazioni ed ex sindaco di Ferrara. Insieme hanno scritto un libro che si intitola Ripartire dalle città, edizioni Futura, che è al tempo stesso agile, documentato e puntuale e potrebbe funzionare come griglia ragionata per programmi di governo delle città. Il libro ha diverse qualità. Parte da una cornice internazionale ed europea per scendere fin dentro i quartieri delle città, tenendo insieme globale e locale. Muove da una visione di sistema, cioè considera le città e i territori circostanti come organismi in cui la modifica di una singola variabile influenza anche le altre, e non come compartimenti stagni in cui non si capisce che le criticità possono essere risolte solo affrontando il sistema, appunto. E poi parte da dati precisi, qualità quest'ultima molto importante in tempi in cui si progettano interi quartieri e insediamenti più per assecondare gli appetiti di singoli che a partire dalle reali esigenze delle città e delle persone che ci vivono. Il filo conduttore che lega il tutto è la sostenibilità, intesa non solo in senso ambientale, ma anche economico e sociale. Intanto, buongiorno a entrambi e una prima domanda a Fabrizio Ricci, che ha curato la prima parte del libro che si occupa dell'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e fissa obiettivi al 2030. Fabrizio, perché è importante ripartire dalle città?
Ripartire dalle città perché le città sono i luoghi in cui si vincerà o si perderà la sfida per la sostenibilità, dove per sostenibilità intendiamo il connubio inscindibile tra giustizia sociale e giustizia ambientale. Agenda 2030, che è questo grande documento delle Nazioni Unite, approvato nel 2015 da 190 paesi del mondo, quindi un documento di grandissima importanza, ovviamente, che ha uno spazio globale sul pianeta, dice chiaramente che la stragrande maggioranza degli obiettivi che questa agenda pone, che sono 17, potranno essere raggiunti solo se si agirà a livello locale per il loro conseguimento. Per questo nel libro che appunto con Gaetano Sateriale abbiamo scritto, io mi sono concentrato su la territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè come questi obiettivi si possano agire e come si possa lavorare per conseguirli a livello locale. Questo prima di tutto perché c'è un trend mondiale di urbanizzazione assolutamente potentissimo. Già oggi noi siamo diventati una specie prevalentemente urbana, che cosa significa? Che per la prima volta nella storia oltre la metà del genere umano vive in città, circa 4 miliardi di persone su una popolazione che ormai si avvicina agli 8 miliardi, ma questa prevalenza delle persone, degli esseri umani che vivono in città continuerà a crescere, la popolazione mondiale aumenterà e la quasi totalità dell'incremento della popolazione mondiale nei prossimi 50, cioè 70 anni verrà assorbita dalle città. Naturalmente questo non avverrà nella stessa maniera in tutto il mondo, saranno soprattutto, diciamo, i paesi in via di sviluppo o comunque i paesi diciamo, non occidentali, ecco, ad assorbire la maggior parte di questo incremento, ma anche da noi, anche persino laddove c'è in atto una tendenza allo spopolamento, in realtà il calo demografico sarà squilibrato e andrà a favorire, quindi proporzionalmente a far pesare di più le città, persino da noi. Questo è il motivo per cui chiaramente bisogna guardare alle città e agli insediamenti urbani di tutte le dimensioni, per pensare di poter raggiungere gli obiettivi che tra l'altro sono ormai così, la cui scadenza è ormai così vicina, perché siamo davvero in zona Cesarini, per usare un termine calcistico. Tra l'altro la pandemia prima e adesso il terribile ennesimo conflitto che si va aggiungere alle altre decine già in corso nel mondo e che è nel cuore d'Europa, ovviamente parlo della guerra in Ucraina, rischiano di rallentare ulteriormente, addirittura di togliere un po' diciamo di cancellare dalla lavagna priorità assoluta che deve essere invece quella della, appunto, battaglia per la sostenibilità. Attualmente l'ONU ci dice che per oltre 2/3 della popolazione urbana mondiale, parliamo di quasi 3 miliardi di persone, la disuguaglianza economica è cresciuta dal 1980 ad oggi. E al tempo stesso le città oggi producono il 70% delle emissioni fossili e consumano 2/3 dell'energia mondiale. È evidente che questo trend è del tutto insostenibile. Ecco, Agenda 2030 da questo punto di vista, secondo noi, è uno strumento potentissimo che le città possono utilizzare per invertire appunto questo trend. E veniamo al cuore del libro, che è il goal numero 11, l'obiettivo numero 11, che dice appunto rendere le città, e che chiede di rendere le città gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Ora si potrebbe dire, no? Sì, belle parole, bei propositi, ma poi nella sostanza che cosa vuol dire? In realtà la sostanza c'è, perché ogni obiettivo, e anche l'obiettivo 11 di Agenda 2030, è poi declinato in traguardi specifici che entrano nel cuore delle questioni e che ci entrano, tra l'altro, con quella che, secondo i nostri standard di giudizio italiani, ma direi occidentali, è una grande radicalità. Prendiamo ad esempio il primo traguardo, no? Dell'obiettivo 11 di Agenda 2030, ci dice che entro il 2030 dovrà essere garantito a tutti i cittadini l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e ai servizi di base, riqualificando i quartieri poveri. In sostanza, diritto universale alla casa, ai servizi di base e riqualificazione dei ghetti. Ovviamente capite bene che è un obiettivo di portata straordinaria, no? E che va appunto conseguito nel giro di pochi anni. Allora, potrei andare avanti perché ogni singolo target ha, diciamo, questo impatto, ma quello che vorrei dire molto brevemente è che queste proposte, appunto, che non sono scritte in un libro dei sogni, ma in un importantissimo e autorevole documento delle Nazioni Unite, per essere raggiunte hanno anche degli strumenti, cioè l'azienda mette anche a disposizione, nel nostro caso, delle comunità locali, degli strumenti, dei veri e propri toolkit, come si dice in inglese, cioè delle cassette degli attrezzi. Ecco, il nostro libro cerca in qualche modo di stilare una sorta di piccolo indice di questi strumenti. Parliamo di mappe, parliamo di rete di città che propongono buone pratiche, parliamo di strumenti per la rilevazione dal basso delle situazioni, cioè si può andare a mappare con l'aiuto, con l'assistenza addirittura delle agenzie delle Nazioni Unite, si può andare a mappare il verde urbano di una determinata città e capire quali sono gli interventi da fare per raggiungere l'obiettivo di avere spazi pubblici e verde urbano sufficienti entro il 2030. E la stessa cosa vale per le energie rinnovabili, vale per i rifiuti, vale per appunto il diritto alla casa. Ecco, ci sono tantissimi strumenti e c'è adesso anche in Italia una rete di città che è nata lo scorso anno, la rete delle città sostenibili, che sta lavorando per mettere insieme appunto buone pratiche, proposte e sperimentazioni su questo obiettivo. Concludo dicendo che naturalmente il sindacato, questo libro è pubblicato dalla casa editrice della CGIL e ha diciamo una importante prefazione di due articolazioni della CGIL, che sono il sindacato delle costruzioni da una parte, che ovviamente è molto interessato al tema, e dall'altra quello dei pensionati che fanno la contrattazione sociale insieme alla Confederazione. Ecco, il sindacato è un soggetto che ovviamente ha un ruolo importantissimo tra i cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse che devono a livello locale interagire con le amministrazioni per costruire delle strategie di sviluppo sostenibile a livello locale che consentano di raggiungere questi obiettivi. Ecco, dobbiamo assolutamente evitare che questi temi vengano spostati, vengano tolti dall'ordine del giorno, perché adesso le priorità sono appunto gli investimenti in armamenti piuttosto che tornare al carbone per brutalizzare la situazione. E dobbiamo invece rimettere tutto questo al centro perché, come dire, non ci
Certo. Dunque, gli obiettivi sono, come hai detto tu, Fabrizio, radicali e al tempo stesso necessari da raggiungere, perché non abbiamo più molto tempo. Come hai detto tu, stiamo in zona Cesarini, per cui gli obiettivi sono quelli. A Gaetano Satriale, che ha curato la seconda parte del libro e che rappresenta una sorta di agenda ragionata, no, per muoversi all'interno delle città e dei territori, vorrei chiedere però delle criticità, perché tu nel libro parli di vuoto di rappresentanza politica, cosa questa che non consente appieno di trasformare quegli obiettivi in scelte poi coerenti, scelte politiche e amministrative coerenti. Poi ci sono le burocrazie che comunque in qualche modo frenano l'innovazione, quasi direi per loro natura. E poi ci sono le diverse specificità che rappresentano le città e i territori, no? Che non consentono di marciare per ricette generali. Ossia, la ricetta generale è quella della cornice della sostenibilità ambientale, economica e sociale, dopodiché va coniugata e declinata all'interno dei territori. Ecco, come se ne esce in maniera positiva, Gaetano Satriale?
Questa è la domanda che ci siamo posti e alla quale abbiamo tentato di rispondere, come diceva Fabrizio, descrivendo degli attrezzi, degli utensili da impiegare per tradurre quella grande piattaforma dell'Agenda 2030 dell'ONU in fatti concreti, perché di questo poi alla fine si tratta. La domanda è molto legittima perché io penso che 20 anni fa tutti ci saremmo immaginati che una volta che un paese, e il nostro paese o l'Europa, ha scelto di andare lungo la strada della sostenibilità, in qualche modo le strutture amministrative, chi più chi meno naturalmente, però in qualche modo praticano, realizzano, mettono in atto quelle scelte che il paese ha compiuto a partire da un governo nazionale o da un governo dell'Unione Europea. Questo non è più scontato, purtroppo devo dire, nel senso che noi abbiamo un problema di connessione, o meglio di disconnessione amministrativa e istituzionale, per cui le regioni sono 20, ognuna fa per conto suo, le città metropolitane non si sa bene cosa siano, le città medie non hanno una voce comune, i comuni più piccoli sono affidati a se stessi e spesso non hanno le risorse nemmeno tecniche per poter affrontare questi temi. Poi ci sono i comuni ancora più piccoli, isolati, le frazioni, le aree interne. Cioè abbiamo un tessuto amministrativo istituzionale sfilacciato. Quindi questo nesso, una volta che ho scelto la strategia, la realizzo prima o poi, perché tutto ciò che è politica urbana in qualche modo ha sede nei comuni, non è più così scontato. Per un altro motivo preoccupante anch'esso, una innovazione secondo me non positiva degli ultimi 20 anni, che non esiste più un raccordo tra i bisogni dei cittadini e le risposte appunto delle amministrazioni. Questo raccordo una volta era costituito dai partiti. I partiti di massa, come li chiamavamo, nel Novecento, erano il luogo in cui si registravano i bisogni dei cittadini, li si trasformavano in sintesi, politiche e dalle sintesi politiche nascevano dei progetti più o meno coerenti a seconda, naturalmente, della collocazione politica di quell'amministrazione, eccetera, eccetera. Questo tessuto intermedio, che insomma in qualche modo svolgeva una funzione di rappresentanza dei bisogni dei cittadini, non c'è più, nel senso che quel che esiste è un apparato politico più o meno a corrente alternata, nel senso che si accende quando ci sono le elezioni e poi nel periodo da un'elezione all'altra si spegne, è un apparato politico che tutto sommato risponde a se stesso e non risponde più all'elettorato e tantomeno ai cittadini. Questo è il vero problema. Noi abbiamo ragionato con il nostro libretto nel tentativo di dare a quella parte di cittadinanza attiva, che per fortuna esiste ancora, fatta di organizzazioni sociali,
di volontariato, laico, cattolico, eccetera, degli strumenti per far scendere appunto la strategia della sostenibilità nel concreto della vita delle città. Con una ulteriore specificazione, la pandemia ci ha portato certamente a dire che il cuore di queste politiche, il luogo in cui si decide o non si decide, sono le città, anche per le politiche territoriali, sono comunque le città, poiché gli enti di area vasta non si sa bene più se ci siano e cosa facciano. Ma la pandemia ci ha portato a dover introdurre un concetto abbastanza nuovo, che è quello della prossimità, cioè del fatto che i servizi più importanti devono non solo esistere, ma essere vicini ai cittadini, perché ci siamo resi conto con la pandemia che avere un grande ospedale specializzato, buonissimo, di alta qualità, a 10 km di distanza da dove io abito, non serve a nulla rispetto ai bisogni quotidiani, serve, diciamo, solo all'emergenza, ma non serve a quella che è invece un'assistenza continua, a quella che è una prevenzione, che sono le scelte che in qualche modo il sistema sanitario ha già fatto. Allora, al di là della sanità, l'idea di prossimità vale per tutti i bisogni delle persone, soprattutto di una popolazione che è sempre più anziana, come sappiamo dalle tendenze demografiche. Allora, a maggior ragione, noi abbiamo provato ad articolare, addirittura non solo in fatti concreti, ma persino in localizzazione delle risposte, immaginando che il quartiere sia il luogo più adatto per tentare di combinare bisogni e risposte, bisogni e servizi. Persino la città può diventare troppo ampia, troppo grande per poter dare delle risposte efficaci. Tant'è che si parla, si è iniziato in Francia, poi se ne ragiona in Spagna, anche in Italia, della città dei 15 minuti, dove i 15 minuti significano un tempo realistico, percorribile, tra il cittadino e i principali servizi di cui il cittadino ha bisogno. Detto tutto questo, la nostra cassetta degli attrezzi ha cercato di scavare, cioè i discorsi generali servono a poco, o meglio, servono in fase di impostazione, ma non sono essi stessi dei realizzatori. Allora, per realizzare bisogna andare a vedere tutte le cose, bisogna andare a vedere se c'è una medicina di prossimità, bisogna andare a vedere se c'è o se si deve necessariamente modificare la struttura abitativa perché in alcune aree del quartiere ci sono molti anziani che hanno bisogno di assistenza non solo sanitaria, magari di servizi di prima necessità. Allora lì verificare come si possono fare e come non si possono fare. E anche pensare alle infrastrutture, ad esempio i trasporti ci sono, non ci sono, funzionano, non funzionano, sono adatti ai bisogni della popolazione o sono a prescindere dai bisogni della popolazione. E tutto il sistema, pensiamo, l'Italia è un luogo in cui si spreca acqua, nel senso che c'è una quantità di perdite nel sistema dell'acqua potabile che fa paura. Siamo, mi pare, intorno a una media del 40%, con punte addirittura dello spreco del 60%. Allora, rivedere queste cose e in qualche modo portarle anche nei paesi, nei comuni non centrali, diciamo, è un fatto importante. Assieme a questo se ne parla tanto, ma si realizza poco, le tecnologie di informazione, la digitalizzazione. Noi abbiamo delle aree d'Italia in grande spopolamento. Per evitare lo spopolamento o addirittura avviare le tendenze opposte al ripopolamento, bisogna che i servizi ci siano, altrimenti la gente non sceglie di vivere da eremita, soprattutto i giovani. Mentre se hai internet a disposizione, se hai dei luoghi sociali, se hai dei momenti di incontro, degli spazi verdi, degli spazi attrezzati per i giochi dei bambini, eccetera, eccetera, allora l'insediamento diventa un insediamento, diciamo, di benessere e quindi si può anche avviare una politica di ripopolamento. Stiamo parlando sempre di macro e di micro. Lo sforzo che abbiamo fatto con Fabrizio è proprio quello di scendere dalle grandi strategie e di farle vivere nel nostro territorio, immaginando che, è anche un titolo che abbiamo scelto, che tocchi al soggetto sociale riempire quel vuoto che il soggetto politico non è più in grado di dare.
Bene, bene. Tu l'hai definito un libretto, io credo che sia un libro importante. Fabrizio Ricci, Gaetano Satriale, io vi ringrazio molto per il tempo che ci avete dedicato e auguro buona fortuna al libro e buona vita a voi entrambi. Grazie mille.
Grazie, grazie a te,
Grazie.
grazie, grazie.